Nella parasha di Vayichi, che leggiamo questa settimana e concludiamo tutto il libro di Bereshit, leggiamo delle benedizioni, ultimo testamento, diciamo, che dà Jacob Avinu ai suoi figli. È una situazione che viene descritta anche in maniera molto poetica, toccante. Dopo tutta la parte con Yosef in maniera particolare e le berachot di Yosef e i suoi figli, poi c'è appunto la parte in cui parla a tutti i figli e dove vengono convocati Kavzu veshimu bnei Yaakov veshimu l'Israel avichem, radunatevi nel capitolo 49, capitolo 49 all'inizio. Yaakov chiama i suoi figli, fa chiamare, riunitevi e vi dirò quel che vi accadrà in tempo a venire, adunatevi, ascoltate figli di Giacobbe, ascoltate Israele vostro padre. Questo è un capitolo intero quasi in cui, come in alcuni punti nella Torah, dalla prosa si passa alla poesia. Questo è un capitolo tutto poetico. E come sempre quando la Torah usa la forma poetica, usa anche delle parole che normalmente non vengono usate, così come nella poesia in generale, così, no? Usa anche dei termini, delle parole, dei modi di dire che sono molto oscuri, che sono a volte difficile capire veramente il senso. Allora, tra queste abbiamo la parola o il versetto, mezzo versetto sul quale mi soffermo. È nella Berachà rivolta a Yosef e sono delle parole che moltissimi conoscono perché vengono ripetute molto e volevo vedere la traduzione in diverse edizioni di traduzioni e poi vediamo cosa dice Rashi, forse cosa dice Onkelos, il Targum in aramaico. E poi vediamo cosa dice Rashbam, un nipote di Rashi, un grande commentatore. Dov'è il versetto? 22, versetto 22 nel capitolo 49 sempre. E le parole sono Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain. Ben, sappiamo cosa significa. Figlio. Porat, cosa significa? Non è così chiaro e questa parola viene ripetuta per due volte. Ben porat Yosef, ben porat ale ain. Ok? Allora apriamo la traduzione classica del disegni che dice questo. Capitolo 49, versetto 22. Allora, ben porat Yosef. Giuseppe è un albero fruttifero presso una sorgente d'acqua. Ale Ain, una sorgente d'acqua, perché Ale è la forma poetica di Al, quindi su, presso di, in ebraico essere su qualcosa, come se tu dici in italiano al contrario, sotto casa, non significa sotto la casa, significa accanto a, no? Presso a. Uguale in ebraico, Al vuol dire appresso a. Ale è la forma poetica di Al Ain. Ain è come Mayan, cioè una sorgente d'acqua. Benissimo. Vediamo la traduzione della edizione Mamash. Yosef è un figlio grazioso. Da fruttifero siamo passati a grazioso. Figlio grazioso allo sguardo, la sorgente è sparita e Ain è diventato occhio, quindi allo sguardo. Questa è la traduzione numero due. Traduzione numero tre.
Non c'entrano niente l'una con l'altra.
Sembra che non c'entrino niente, una con l'altra. Bene. Traduzione numero tre, vediamo il Chumash, l'edizione della Torah di Levi, ben porat Yosef, ben porat Ale Ain. Anche qui simile alla edizione Mamash, cioè Giuseppe è un figlio pieno di grazia. Un figlio la cui grazia si propaga all'occhio di chi lo guarda. Quindi le due edizioni più moderne parlano di grazia e di occhio. La traduzione meno moderna parla di essere fruttifero presso una sorgente.
Presso un fiume.
Più che un fiume, proprio una sorgente, una fonte d'acqua.
Ben. C'era un riferimento anche alla bellezza di Giuseppe.
Sì, sì, però questa è la seconda parte del versetto. Non... Cerchiamo di capire la prima parte, prima di capire la seconda. Ok, allora, se noi guardiamo i commentatori classici, troviamo appoggio per entrambe queste interpretazioni. Prima di tutto guardiamo la traduzione in aramaico. Beri di Yisge, Yosef ben Porat. La parola Porat, secondo questa traduzione, che è quella che vediamo anche nel disegno, fruttifero. Porat, che parola ci ricorda in ebraico? Fruttifero.
Ah, peri.
Cosa vuol dire peri? Una cosa che viene prodotta.
Certo.
Peri, prodotta, anche PR, però al di là di questo, piria verivia, moltiplicare, prolificarsi, ok? Quindi pirion, prolificazione, e allora ben porat Yosef vuol dire una berachà, de yisge in aramaico significa che si possa moltiplicare, prolificare, essere fruttifero, ok? E da qui la parola peri, frutto. Come abbiamo sempre visto nella Torah, HaKadosh Baruch Hu dice ad Adam e a Chava, Peru Urvu,
ma essere
moltiplicatevi, siate fruttiferi e moltiplicatevi. La stessa Berachà è stata data a Noach dopo il Mabul, e anche in altre occasioni, Peré Urve, l'abbiamo letto ultimamente, nel singolare stessa cosa di Peru Urvu, e così anche qui ben Porat, che Yosef possa essere. Sì?
Fruttifero potrebbe essere anche, come dire, cioè ti dirà bene su ogni cosa che tu fai.
Fruttifero di base significa di poter prolificare bene, ok?
Esatto.
Anche perché anche...
apro negozio, cioè...
no, di avere figli, nipoti, molta nel senso biologico, nel senso di avere figli, nipoti,
non dei beni.
Non dei tuoi beni.
Ok, pensavo pure il fatto di avere
sì, infatti, perché Yosef è più fruttifero degli altri. Perché due tribù escono da Yosef e non una.
Efraim
e Menashe. Infatti Targum Onkelos fa riferimento direttamente a questo, lo dice esplicitamente. Noi chiamiamo Onkelos una traduzione, perché Targum normalmente vuol dire traduzione, ma in realtà, come ho già detto in passato, è un commento più che una traduzione. Infatti spesso lui aggiunge parole che non solo traduce le parole della Torah, ma le commenta. Infatti lui qui dice... Teren shivtin ipkun mi benoi, due shevatim, due tribù verranno fuori dai suoi figli. Parole che non si trovano nel versetto, ma è questo il modo in cui lui capisce il versetto, che questa prolificazione in questo contesto è riferito a questo concetto qui, che Yosef rappresenta più di una tribù e non come tutti gli altri fratelli che rappresentano una sola tribù. Però ecco, Porat per Onkelos è Yisge, sarà fruttifero, si moltiplicherà. Poi la Torah ripete la parola Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain, che in teoria, se la parola è ripetuta, forse anche il significato è ripetuto. Quindi è una forma poetica, no? Yosef.
Anche perché di solito quando si ripete la parola c'è proprio un rafforzativo.
A volte, non sempre. Quello è più quando la parola è ripetuta due volte, una dopo l'altra.
In maniera proprio attaccata.
Come abbiamo detto, Tarof, Taraf, Yosef, no? E nella parasha della settimana scorsa, quello è diverso. Qui è più poetico, è diverso. Ok, allora Onkelos traduce la prima Yisge, essere fruttifero, il secondo Yitbarech, benedetto. Torneremo a questo. Questo è Onkelos. Rashi, c'è un'altra linea. Rashi dice, Ben Porat Yosef, Ben Porat, Ben Chen. Lui non traduce porat con peri o peru e moltiplicazione, ma la traduce con un altro termine che non c'entra, ed è la grazia. Dice, è una parola che esiste simile in aramaico addirittura. Ci sono a volte parole nella Torah che possono essere simili all'aramaico, a parte parole che sono proprio in aramaico nella Torah, quello è un altro discorso. È apirion, peri, dal un termine che significa grazia, che in ebraico puro vuol dire chen, ok?
A Roma c'è...
Perché so Hanna e grazia.
No, 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 nel senso, noi ci sono pure delle cose, cioè se dice proprio tra due
cosa si dice?
Josef, che, cioè nel senso è una benedizione.
Sì, non è solo
contro,
a Roma.
No, tutti, nel senso, esatto. Ecco, contro,
per la grazia in particolare, secondo te?
Per la grazia e contro
il
malocchio,
sì,
diciamo.
Sì, perché c'è scritto Alein, sì, per questo.
Se
sì,
prendere la parola Hen, allora c'è cannoso.
Sì, però nel contesto però di questo versetto.
No, però nella
ok. Allora, Rashi lo traduce con Chen ben porat Yosef, che Yosef è un figlio grazioso. Da qui le traduzioni che abbiamo visto nelle ultime due edizioni, perché sono traduzioni che si basano su Rashi.
Ah, ok.
Questa traduzione si basa su una più letteralità, e così lo troviamo anche in Onkelos. Chen, scusa, porat dalla parola peri e peru, lifrot. Prolificare, moltiplicarsi. Ok? Rashi poi dice: Ben Porat è un figlio grazioso. Ben Porat alle Ain, ed è grazioso a chi lo guarda. Di nuovo, qui Ain diventa occhio e non il senso forse più letterale di Ain, che cos'è? Abbiamo detto
sorgente.
La sorgente. E per questo motivo la seconda parte del versetto, Banot Tzada alle Shur, le ragazze.
Salivano sul muro.
Sì, più che scavalcano, letteralmente salgono sul muro, o anche tzada non vuol dire né scavalcare né salire, in realtà il senso proprio letterale della parola è litzod. No, litzod vuol dire fare dei passi, camminare. Camminavano su un shur. Che cos'è un shur? Anche qui c'è un doppio significato, ma non di questo volevo parlare. Shur sarebbe un muro. Salgono sul che le ragazze dell'Egitto volevano vedere Yosef per quanto era bello, allora salivano sulle mura per accompagnare così con lo sguardo. Anche shur vuol dire anche guardare, ok, ma questa è una parentesi, non ci interessa in questo momento. Sempre rimaniamo con ben porat Yosef, ben porat alle Ain. Guardiamo un altro commento, che è il commento di Rashbam, Rabbeinu Shemuel ben Meir, nipote di Rashi, figlio di una delle figlie di Rashi, fratello grande di un grande maestro, Rabbeinu Tam, considerato il primo dei grandi tosafisti. Però a differenza di Rabbeinu Tam, lui, ci sono quasi 20 anni di differenza tra lui e Rabbeinu Tam, lui era allievo di suo nonno Rashi. E già durante la vita di suo nonno Rashi è diventato anche da giovane un'autorità lui stesso.
Discuteva con il nonno.
E abbiamo detto, abbiamo visto, sì, che a volte discuteva, eccetera. Allora, qui abbiamo una cosa che ritengo sia molto interessante. Prima di tutto, come commenta Rashbam questo versetto? Rashbam dice, tu leggi il versetto Ben Porat Yosef, Ben Porat Eleain. Rashbam dice questo, Harei pasuk ze dugmat lechatzaim berosh amikra. Questo versetto è un esempio di alcune situazioni nel Tanakh dove noi vediamo che la forma poetica del versetto è tale da offrire una metà del concetto all'inizio del versetto per poi ripetere e offrire la seconda metà. È una forma poetica molto comune, cioè io apro dicendo la metà di un concetto, ripeto l'inizio e poi lo concludo per dare tutto l'intero concetto. Oggi ho visto Enrico molto contento. Cosa volevo dire? Volevo dire che ti ho visto molto contento, non volevo dire solo che ti ho visto, però l'ho detto in una maniera poetica.
Okay?
Quindi, ben porat Yosef, ben porat ale Ain, dice Rashbam che... sta dicendo, Yosef è un figlio fruttifero, com'è che è un figlio fruttifero? Come se fosse un albero che è accanto ad una sorgente, che ovviamente può essere più fruttifero rispetto a un albero che è lontano dall'acqua, no? E poi?
Ha sempre avuto questa passione per Josef?
Sì, sì, beh, questo lo vediamo già nell'inizio di Vayeshev.
Pure Beniamino.
Ora, lui cita diversi esempi, Rashbam, di dove portiamo una metà e poi proseguiamo col proseguo del concetto. Uno degli esempi è molto noto, anche perché lo abbiamo appena letto adesso nella Tefilah. Qual è questo esempio? Naseune Arot Hashem, Naseune Arot Kolam. Abbiamo cantato nel canto del giorno di oggi, che è il capitolo 93 dei Salmi, Hashem Malach Geut Lavesh, Lavesh Hashem Ozit Hazar, uguale Naseune Arot Adonai, Naseune Arot Kolam, Yiseune Arot Dochiam, Naseune Arot. Lì i fiumi hanno innalzato verso Hashem. Che cosa hanno innalzato i fiumi? Naseune Arot Kolam, hanno innalzato la loro voce. Come se il creato si unisce per lodare il Signore, no? Quel contesto un po' del Salmo 93, per dare il regno al Signore, Hashem Malach. Quello è un esempio. Un altro esempio, lo diremo stasera, Kihine Oyevecha Hashem, Kihine Oyevecha Yovedu. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco che i tuoi nemici saranno
eliminati.
È una cosa normale. Un'altra cosa che abbiamo letto anche stamattina, Yemincha Hashem Nedari Bakoach, Yemincha Hashem Tiratzoyev, la tua mano destra, Signore, è splendente nella potenza, per fare cosa? Yemincha Hashem, ripete, Tiratzoyev, schiaccia il nemico. Ok? Quindi c'è una forma poetica che funge da esempio per altre queste situazioni. Una forma di poesia ricorrente, esatto, una forma ricorrente, ricorrente, ma ricorrente nel senso che nella prima fase non dà tutte le informazioni, per questo dice Chazaim, delle forme a metà, lo chiama lui, ok? Ora, in una fonte abbastanza antica, diciamo del periodo sempre dei maestri francesi di quell'epoca, dopo Rashbi e Rashbam, ma sempre legati a quell'epoca, e questo ieri notte l'ho visto, è molto interessante, c'è una tradizione per la quale Rashi, quando studiava questa parasha, diceva, sapete che dice mio nipote?
No,
era contento.
Brava.
Rashi citava il nipote, diceva:
nipote.
Mio nipote ha commentato, ha spiegato questi versetti in questo senso. Ed era molto contento e diceva: il mio nipote Rav Shemuel era un ragazzino, aveva 20 anni forse quando è morto Rashi, ok? Quindi il mio nipote Rav Shemuel dice così e così e prendeva. Era contento, aveva piacere a sentire questa spiegazione, tutte, ma in questa in particolare, e a condividerla.
E a dare
kavod, quello volevo dire, a dare kavod al nipote. Cioè quella cosa bella qui, che abbiamo parlato del fenomeno di Rashi. Il fenomeno di Rashi è evidente in più punti. Il punto più evidente chiaramente è l'output, cioè quanto ha prodotto Rashi nella sua vita. Non ha vissuto 100 anni, ha vissuto
90.
No, meno di 70.
Ha iniziato molto giovane lui allora.
Certo che ha iniziato molto giovane, certo che Rashi ha avuto maestri molto importanti, ok? Però quello che lui, il modo che lui si è dedicato a produrre una spiegazione che nel suo metodo, nel suo,
si facci sapere,
nel modo in cui Rashi non ha scritto un'opera. Rashi non ha preso e detto io sarò autore di un libro.
No.
No. E il commento che Rashi ha scritto, l'ha scritto in un modo estremamente modesto e umile, cioè io ti do uno strumento per accompagnarti nello studio, sulla Torah e sul Talmud prevalentemente. Okay? Anche commentato i profeti, eccetera, quello un po' un stile diverso, ma sempre simile, ma il modo che lui commenta è come per dire, guarda, tu leggi la Torah, leggi il Talmud, quando ti senti un attimino perso, appoggiati a me e poi risali sul binario. È come un binario d'appoggio. Questo è quello che fa Rashi. Non è uno che dice, ah, io ho scritto un libro, approfondisci quello che io ti sto dicendo. Non ha fatto nulla di questo tipo, è semplicemente ha fornito un servizio a chi studia anche ai livelli più semplici e bassi, bambini si appoggiano a Rashi, così come grandi. Questa è quindi questo già il fenomeno, il modo in cui l'ha fatto, ci indica la modestia di questa persona, oltre ovviamente al fenomeno più eclatante che è appunto il volume di quanto ha prodotto, perché ha prodotto un volume immenso di insegnamento, di commento, di interpretazione, ma soprattutto di appoggio, di aiuto, di servizio a chi vuole studiare, a chi vorrebbe approcciarsi allo studio.
Perciò, se
e questo
dubbio, cioè, se abbiamo un dubbio possiamo anche appoggiarci su Rabbi.
Aspetta un attimo, per questo sottolinea ancora di più questo piccolo aneddoto, questa finestra sull'interazione reale tra Rashi e i suoi allievi e il suo nipote Rashbam, che ci dà un altro tassello in quello che è il mosaico che abbiamo di Rashi, ovvero quell'impressione della sua modestia, della sua umiltà, viene sottolineata, viene confermata, perché ci fa capire che Rashi offre qualcosa, e questo lo vediamo anche da molti altri, da molte altre fonti di Rashi e dei suoi allievi, ma qui lo vediamo in questo aneddoto in maniera più eclatante, no? Proprio chiara, diretta, che Rashi non era geloso del suo commento. Rashi non è che ha detto, allora guardate, voi siete i miei allievi, questa è l'interpretazione. Ah, Moré, però forse si potrebbe dire così e così, come diceva Rashbam, ma anche altri allievi di Rashi, a Rashi, e Rashi cosa ha detto? Okay. L'abbiamo citato all'inizio del Parashat Vayeshev, perché Rashbam lo cita. Dice, beh, ogni giorno potremmo fare nuovi commenti, sempre secondo il Peshat, sempre secondo il senso, diciamo così, semplice, tra virgolette, del versetto, no? Quindi non era uno che era appunto geloso del suo modo di vedere le cose e chiuso mentalmente ad altri modi di vedere. Non era esclusivo, era molto aperto, e questa cosa ha un effetto anche su come viene stampato e diciamo pubblicato il commento di Rashi, perché il commento di Rashi in realtà, così come ce l'abbiamo pubblicato nei Humashim, nei libri di Torah, ci sono molte frasi, a volte paragrafi, che non sono di Rashi, che sono entrati o dai suoi allievi o da un nipote o da un qualcosa, o addirittura a volte, questo è già più raro, di fonti più lontane, più recenti, diciamo a noi. Non perché qualcuno ha detto, ah, Rashi qui ha sbagliato, allora mettiamo, oh, qui c'è da aggiungere questo, perché Rashi era fatto così. Rashi dice, ah, Shmuel, hai qualcosa da aggiungere? Beh, chavod, mettilo dentro, per dire, no. Non non so se c'è una parola in italiano, in Yiddish c'è una parola, non so, accondiscendente, aperto, inclusivo in qualche modo, bisogna trovare l'aggettivo giusto, però il senso è che Rashi studiava e faceva studiare e non imponeva e diceva questa è la via, quell'altra no, è sbagliata, eccetera. E questo era un aneddoto molto molto carino, che appunto nasce da un commento su proprio questa parasha. Allora ogni volta che Rashi veniva che diceva, ah, guardate che mio nipote dice così e così, che bello commento, che bella interpretazione, che è una cosa molto 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 bella.
Tra l'altro, nella traduzione quella
la classica, oppure questa Levi,
quella lì, esatto.
Sì.
Oltre alle note sotto di Rashi, a volte nella traduzione c'è proprio direttamente
Allora,
l'interpretazione.
volevo parlare anche di questo, cioè questo specifico Humash, questa edizione della Torah, dice esplicitamente: io traduco secondo Rashi, e mette in fila nelle parole della traduzione stessa, perché vedete che nella traduzione ci sono parole in grassetto e parole in carattere normale, perché appunto fa questo: in grassetto traduce quello che è proprio letteralmente la traduzione, e in lettere non in grassetto, normali, inserisce commenti di Rashi. Quindi questo significa, questo è già un tema molto più generale, che esula un po' da quello che stavamo dicendo, ma è un tema proprio della traduzione in sé, come funziona, perché c'è un detto che dice: traduzione è tradire. Tradurre è tradire, perché? Perché nella lingua originale io posso trasmettere un'idea in un certo modo. Quando devo tradurre questa idea, devo per forza limitare in qualche modo, perché non è la stessa lingua, non può trasmettere nello stesso modo. Quindi, ecco, qui abbiamo un versetto che, se tu lo leggi in ebraico, è perfetto l'esempio, ma quasi ogni versetto è così. Ben porat Yosef, ben porat Eliyahu. Cosa vuol dire? Secondo Ankelos vuol dire questo, secondo Rashi vuol dire questo, secondo Rashbam vuol dire un'altra cosa, e non sono mica gli unici commentatori, ci sono anche altri. Ma però, se io dico Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleihin, quelle parole possono sopportare tutte le interpretazioni. Dal momento che io lo devo tradurre in un'altra lingua, ad esempio l'italiano, non posso tradurre in quattro modi. Sto traducendo un versetto. Che cosa mi dice questo versetto? Allora, come vedete, o lo traduco così, o lo traduco così, o lo traduco in un altro modo ancora. Per questo tradurre è tradire, nel senso che non tradire davvero, potrebbe anche esserlo, però anche in senso, diciamo, benevolo, è comunque una limitazione. Soprattutto quando una traduzione è basata solo su Rashi, allora la traduzione deve per forza conformare con quello che è il modo di Rashi di interpretare tutta la Torah, perché questa è tutta la Torah. Allora, in realtà, bisogna, è una cosa molto bella, ma bisogna prenderne atto. Cioè, io uso questo Humash, sto studiando Humash con Rashi. Non è un Humash tradotto in italiano, è un Humash tradotto in italiano secondo l'interpretazione di Rashi. Anche questo, quello di Mamash, è abbastanza conforme al commento di Rashi, come avete visto, fruttifero. Scusa, no, non dice fruttifero, dice grazioso su Ben Porat Yosef.
Grazioso.
Grazioso, vero? Ecco.
Grazioso.
Ma non c'è scritto tra parentesi secondo Rashi. Perché
Secondo la sua
tu,
spiegazione.
quando devi tradurre, devi scegliere una linea, e tradurre secondo quella linea non hai scelta. Però è bene sempre approfondire e capire le dinamiche dietro la traduzione, perché apprezzi molto di più quello che effettivamente la Torah riesce a sopportare in una parola mille spiegazioni, ok? Quindi per questo è veramente molto importante cercare di vedere il più possibile le cose nelle fonti stesse, nell'arco del possibile, e ovviamente la bellissima lezione che possiamo avere da Rashi a causa delle interpretazioni di Rashbam, suo nipote, come dobbiamo vedere altri che... Esatto, come dobbiamo vedere altre persone che hanno altri punti di vista sempre validi, anche da leader, anche da insegnanti, maestri, rabbanim, presidenti, quello che sia, anche capi famiglia, no? Io la vedo così. E allora, se il tuo modo di vederlo è diverso, ma è sempre valido, allora diventa sempre importante. Cioè, è più che altro un'impostazione caratteriale,
Personale.
personale, di buone midot, di buoni tratti caratteriali, che tutti noi dobbiamo lavorare sulle nostre midot, sui nostri tratti caratteriali per migliorarli, e questo è un buon punto di partenza, cioè capire che le cose non appartengono a me.
Tutti quanti.
E di tutti quanti,
Lo
quindi...
spiego, cerco da farlo entrare nella logica.
Esatto,
Neanche è un
esatto.
miracolo che la traduzione dei 70 collimava tutto
Ecco
quanto.
perché è ancora un miracolo, ancora che possiamo apprezzare ancora di più,
Che cosa? Non ho
certo.
capito un bel
La
senso.
traduzione dei 70.
Quando fui imposto di tradurre la Torah in 70
Lingue.
lingue, miracolosamente le versioni coincidevano tutte quante.
Era in realtà, un ottimo esempio, erano in realtà in una lingua, ma 70 persone diverse,
70 lingue
cioè
diverse.
Tolomeo, uno dei Tolomei, che ha imposto a 70 Chachamim di stare in 70 punti diversi e tradurre la Torah in greco. Questa era la sfida, no? Perché se poi vengono fuori cose diverse, ecco, di quello che stiamo parlando qui, giustamente, non 70 lingue, 70 persone che traducevano tutte in greco e sono riuscite tutte ad arrivare alle stesse conclusioni nei punti in cui lui avrebbe potuto dire, ah, allora, voi questo, quello e quell'altro, e sono riusciti tutti ad arrivare. Che però, vabbè, questo è già un altro tema, per i Chachamim quello era un giorno non bello, una cosa brutta. Certo. Il fatto che la Torah era stata tradotta in quel modo, ma anche in generale tradotta. Perché? Perché, come dicevamo, nella traduzione si perde.
Il giorno che abbiamo fatto si perde. L'altro giorno non era pure per questo.
Sì, sì. Non che è stato proprio fissato per quello, ma una volta che è, si inserisce anche quello nei motivi del digiuno. Sì, sì. Vero. Shabbat shalom. Shabbat shalom.